Eccoci. Credo che riprendendo la consuetudine di questi appuntamenti mensili per la lettura della parola di Dio, mi conviene ricordare Laura che ha lasciato in noi l'ultima testimonianza del suo servizio, della sua collaborazione nel corso di questi anni, dei fogli che avete in mano, che contengono la trascrizione della, dell'ultima lettura ancora nel mese di giugno l'anno scorso, quando ci salutammo completando la lettura del libro di Samuele. Il primo rato sarà domani, è vero?
Domani alle 11.
Domani alle 11.
A San Pancrazio, Monteverde, piazza San Pancrazio.
Monteverde? Ecco.
Ma ti spieghi come ci sarà?
Ah sì. E quindi
tu ci sarai, no?
Dedichiamo, no, io parto stasera, dedichiamo a lei questo momento di accoglimento, di ascolto, e certo nella parola che ci ha aiutato, sostenuto, alimentato nel corso degli anni, e che risuona con tutta la efficacia della parola che è di Dio, una collaborazione di ciascuno di noi e la collaborazione di Laura, che è stata così così fedele, nello stesso tempo così dimessa, così nascosta, così riservata. Saluteremo questa sera il nuovo parroco della parrocchia di San Romano, che si presenterà adesso, finita la celebrazione della messa, e interromperemo per un momento, e domani ce lo presenterai. E quindi affrontiamo una nuova tappa nel nostro cammino, rispettando la regola dell'alternanza, Antico e Nuovo Testamento. E allora ho suggerito, e poi ho deciso a modo mio, di dedicare il tempo necessario quest'anno, a partire da stasera, alla lettura della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, lettura che non avevamo mai affrontato in questa sede. Abbiamo letto altri scritti paolini o attribuiti a Paolo nel contesto della letteratura neotestamentaria nel corso degli anni, lettere pastorali, probabilmente ricordate. La lettera agli Efesini, certamente ricordo anch'io. Fatto sta che mi sembra particolarmente opportuno prendere direttamente contatto con lo scritto più antico tra tutti quelli che trasmettono a noi la testimonianza così feconda di Paolo e della sua attività al servizio dell'Evangelo nel primissimo periodo. Lo scritto più antico, e non solo per quanto riguarda la raccolta degli scritti paolini, ma lo scritto più antico in tutto il Nuovo Testamento. È per dire la soglia di accesso al Nuovo Testamento. Quando Paolo scrive questa lettera, non esiste nessuno degli altri scritti che compongono quel corpus così importante e imprescindibile per noi, i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, gli altri scritti fino all'Apocalisse. Esistono le scritture sacre di Israele, questo sì, e Paolo a questo riguardo è maestro più che mai maturo e competente, ma Paolo è alle prese con una vicenda che è ancora allo stato sorgido, e questa presa di contatto da parte nostra con la fecondità originaria del messaggio che Paolo rivolge ai destinatari di questa lettera, ma rivolge poi ancora a noi, a tutti quanti noi. Questo contatto mi sembra particolarmente urgente e ritengo sarà particolarmente benefico per noi. Siamo alle prese con il magma di un vulcano in eruzione nel momento in cui esplode in tutta la sua originalità. Paolo, e certo adesso noi abbiamo a che fare con uno scritto, ma abbiamo a che fare con un personaggio che abbiamo già incontrato nei nostri percorsi personalmente, comunitariamente, tenendo conto di quella che è comunque la costante attenzione dedicata alle nostre chiese, agli scritti paolini. Abbiamo già incontrato Paolo, sappiamo già tante cose di lui, ma è sempre vero che il contatto con un personaggio che si presenta a noi in nome di quella novità a cui noi attribuiamo il titolo di cristiana, un aggettivo questo che Paolo non usa mai, non conosce questo aggettivo, ma è la novità di cui è testimone nella storia umana una persona che è coinvolto in una misteriosa ma travolgente relazione di vita con Gesù. Gesù che è morto, Gesù che è vivente, è morto, è risorto, è glorioso, ma è crocifisso, è stato rifiutato, è trionfante. L'impatto originario con la novità pasquale del Signore e Paolo è una persona totalmente coinvolta nell'impatto con questa novità che ha determinato una ristrutturazione radicale del suo vissuto, il vissuto di un giudeo, perché Paolo è giudeo ed è un giudeo osservante ed è un giudeo che si è formato nelle scuole rabbiniche del suo tempo con particolare cura, con risultati anche prestigiosi dal punto di vista teologico e già avendo assunto delle responsabilità di ordine pastorale, Paolo. E vedete, Paolo è alla ricerca di un linguaggio, di un linguaggio che gli consenta di dare voce, una possibilità di comunicazione a quel vissuto che è segnato in lui in maniera così radicale, come dicevo poco fa, dall'incontro con la novità di quel personaggio che è stato riconosciuto come Messia di Israele ed è il Signore universale, colui che è passato attraverso la morte ed è vittorioso, si chiama Gesù. Ma un linguaggio, e questo è il dato originario che conferisce a Paolo il titolo più che mai opportuno, più che mai pertinente di teologo. È teologo perché è tutto preso dalla preoccupazione, dal desiderio, e a questo scopo dedica tutte le sue competenze di ordine dottrinario e di ordine scritturistico, tutto di lui al servizio di quella ricerca che intende tradurre il vissuto segnato da quella novità così travolgente in un messaggio. Quella novità travolgente possiamo noi ricondurla a un termine che Paolo usa e usa con particolare impegno, il termine evangelo, una novità, ecco. Evangelo. L'Evangelo è una novità che ha fatto irruzione nella storia umana, di cui è protagonista Dio. È un impulso poderoso che ha conferito alla storia degli uomini un nuovo orientamento, una nuova capacità evolutiva, un senso radicalmente originale rispetto a qualunque altro tentativo di interpretare a cui ci si potesse adeguare in precedenza, compreso tutto quello che Paolo ha acquisito in continuità con la tradizione del suo popolo e gli studi nei quali si è specializzato. L'Evangelo di Dio. Ed ora la ricerca riguarda una ricerca a cui Paolo si adegua proprio per un suo trasporto come dire istintivo. Paolo è teologo non soltanto nella testa che ragiona, ma è teologo nel cuore e nella pancia, è teologo nella concretezza del vissuto, è in tutto dedicato alla ricerca di un linguaggio che sia adeguato ad accogliere, interpretare e trasmettere l'Evangelo in una posizione che è sempre molto precaria, che è sempre molto approssimativa, che è sempre esposta alla necessità di arricchimenti ulteriori, di precisazioni, in un contesto dove la conversazione che dal punto di vista di Paolo costituisce il vero sviluppo di quella che noi chiameremmo pastorale. La pastorale è una conversazione tra coloro che imparano e si aiutano vicendevolmente a conversare nell'accoglienza e nell'interpretazione dell'Evangelo. Ma cosa è avvenuto e che cosa significa per noi essere partecipi di questa novità che ha ristrutturato dalle fondamenta l'impianto della nostra vita? Teologo, pastore. Fatto sta che Paolo nel corso del suo secondo grande viaggio missionario, e dicendo questo faccio riferimento alle pagine che leggiamo negli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli sono opera di Luca, evangelista, come sappiamo, e Luca racconta alcuni decenni dopo che i fatti hanno avuto luogo. Luca racconta, rievoca, ha conosciuto Paolo, lo ha accompagnato, ha collaborato, sa tante cose, mette insieme il suo racconto con quelle particolari finalità di ordine catechetico che bisogna riconoscergli. In anni passati, non ricordo più quando, leggemmo gli Atti degli Apostoli, forse ancora abitavamo a San Roberto Bellarmino. Luca parla di Paolo e racconta, e i dati della sua narrazione ci aiutano a collocare gli eventi in un percorso storico che è certamente credibile, possiamo tenerne conto, ma è poi vero che nei suoi scritti, adesso nella prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo si esprime in prima persona singolare, proprio lui, direttamente lui, non qualcuno che parla di lui, ma lui stesso che si dichiara a modo suo, si esprime col suo linguaggio e interviene in corrispondenza a quello che di profondo e di segreto costituisce la sua identità, quell'identità nuova di cui si sta rendendo conto dal momento che l'Evangelo ha investito la sua esistenza umana. Paolo. Secondo grande viaggio missionario, ripeto, stando alla narrazione di Luca negli Atti, per la prima volta Paolo entra in Europa. Europa. E Paolo è un uomo dell'Oriente, è un asiatico, entra in Europa. È vero che le due sponde del Mediterraneo sono interne a un'unica amministrazione imperiale. Roma ormai domina tutto il bacino del Mediterraneo, non c'è dubbio, ma è anche vero che sono due mondi. Quello che era vero nel corso dei secoli antecedenti è quello che è ancora vero per noi oggi. Ci chiediamo se la Turchia mai possa diventare Europa. L'Asia, l'Europa, l'Oriente, l'Occidente, senza stare a precisare meglio quel che significa adesso usare questi vocaboli. Il fatto sta però che Paolo in Europa per la prima volta, mosso da una ispirazione corrispondente a una chiamata, è un momento carismatico molto intenso per quel che leggiamo nel capitolo 16 degli Atti, entra in Europa, il primo impatto con un mondo nuovo, gente strana. Pensate a come ci guardano gli immigrati, noi siamo personaggi curiosi, strani, un po' dei marziani per loro. E così Paolo in Europa, Samotracia, Neapoli, Filippi si guarda attorno, non c'è una sinagoga, stranissimo. In Oriente tutte le località, una presenza ebraica è sempre componente del quadro sociale su cui si può fare affidamento. C'è una sinagoga, piccola, grande, qualificata o meno, personaggi che appartengono in modo esplicito alla diaspora di Israele, sono comunque personaggi che assumono anche delle posizioni di rilievo nelle responsabilità civili, di luogo in luogo, nelle regioni dell'Oriente. In Occidente non è così. E non c'è una sinagoga a Filippi? E Paolo si guarda attorno e poi scopre che il giorno di sabato ci sono delle donne in preghiera lungo il fiume. Se ci sono dei giudei, si recheranno lì dove possono fare le abluzioni previste e donne che pregano, ma è una stranezza, perché la preghiera è degli uomini, non delle donne. Ma in Occidente succedono anche queste cose strampalate per cui le donne pregano. Tutto strano. E appena comincia a darsi da fare, a guardarsi attorno a Filippi, dopo queste prime constatazioni, lo mettono in galera. Il racconto negli Atti, capitolo 16, in galera. Paolo è una persona rispettabile, Paolo è una persona onesta, Paolo ha anche le carte in regola, ma non fa neanche in tempo a mostrare le carte. È già in galera. A Filippi. Perché lui è uno di quelli, viene dall'altra parte del mare, viene da un altro mondo, è certamente un personaggio pericoloso, un disturbatore della quiete pubblica, bisogna tenerlo sotto controllo. Dopodiché poi i magistrati, il giorno appresso, quando si rendono conto di quello che hanno combinato, vorrebbero con la coda tra le gambe chiedergli scusa, non possono farlo perché perderebbero la loro dignità, ma Paolo li redarguisce piuttosto severamente, poi se ne va e un certo percorso arriva a Tessalonica. Tessalonica è capoluogo della provincia di Macedonia dell'impero, quella che noi oggi chiamiamo Grecia, si divideva in due province, Macedonia a nord, Acaia al sud. Tessalonica è capoluogo della provincia di Macedonia, città di un certo rilievo, un porto piuttosto importante,
non una grande metropoli, si intende bene, non come Antiochia, non come Alessandria, non come Roma, ma una città. E a Tessalonica c'è una sinagoga, ma è una sinagoga che, per quello che riusciamo a comprendere dalla lettura della pagina dedicata a questi fatti negli Atti, capitolo 17, è in condizione di minoranza, una minoranza giudaica che ha una sua sinagoga, ma che comunque ci tiene a non dare troppo nell'occhio, perché evidentemente il clima generale non è favorevole alla presenza di una minoranza che non è assimilata. Siamo in un altro mondo, è l'Occidente, non è quel mondo orientale da cui Paolo proviene, e peraltro anche Gesù è orientale, anche Gesù è un asiatico, non dico un europeo Gesù. Fatto sta che a Tessalonica Paolo frequenta la sinagoga per 3 sabati, poi dopo per un po' di tempo evidentemente si rivolge ad altri interlocutori, perché i giudei della sinagoga non gradiscono il suo modo di fare, di dire, di comportarsi. C'è qualcuno che è interessato, ma la comunità giudaica nel suo complesso a Gerusalemme, questa comunità che si raccoglie in quella piccola sinagoga, considera la presenza di Paolo come un motivo di disturbo che potrebbe compromettere la posizione dell'intera minoranza di giudei nel contesto cittadino, per cui dopo qualche tempo, forse passano poche settimane, forse 2-3 mesi, ecco, quelli che riescono a ricostruire un ordine logico nella sequenza dei fatti si esprimono più o meno in questi termini. Paolo viene denunciato e la situazione precipita, impossibile ospitarlo. Paolo sta viaggiando insieme con i suoi due collaboratori che si chiamano Silvano e Timoteo, forse anche Luca partecipa a questa piccola comitiva di missionari al servizio dell'Evangelo, chiamiamoli pure così, ed ecco, tra l'altro negli Atti degli Apostoli, nelle pagine che citavo poco fa, per la prima volta Luca usa la prima persona plurale nel racconto, dice noi, allora c'era anche lui, senza ulteriori precisazioni. Fatto sta che Paolo è costretto ad allontanarsi da Tessalonica in maniera piuttosto precipitosa. I giudei di Tessalonica non hanno gradito la sua presenza, hanno fatto di tutto per prendere le distanze rispetto a questo messaggio che sta proclamando in maniera così perspicace, perché comunque Paolo è un giudeo qualificato, è un giudeo acculturato, è un giudeo teologicamente qualificato, ma pericoloso. E Paolo si allontana, prosegue lungo la via Ignazio, una delle grandi strade dell'impero romano, arriva a Berea e poi viene inseguito. Quelli che sono con lui e che si preoccupano di lui e della sua posizione gli dicono che è il caso che cambi strada, che fuga altrove, perché verrà inseguito da quell'accusa e da quelle minacce e da quel giudizio di riprovazione nei suoi confronti di cui è stato vittima a Tessalonica, e allora poi viene dirottato verso sud, si troverà ad Atene, poi da Atene a Corinto. È un momento di grande solitudine per Paolo, un momento di amarezza profonda, perché le sue sue procedure pastorali dedicate al servizio dell'Evangelo, alla ricerca di un contatto per coinvolgere, per riconoscere come la novità del Signore Gesù, che è il Messia di Israele, che è il Kyrios, che è il Signore, è una presenza viva e operante nella storia degli uomini, e le sue attese sono deluse. Stando al racconto degli atti, ad Atene poi affronta gli ambienti intellettuali di quella città universitaria, e anche lì è motivo di sconforto. Poi si ritrova a Corinto tutto solo, tant'è vero che poi deve rimettersi a lavorare manualmente per sbarcare il lunario. Corinto è il capoluogo della provincia di Acaia, e tra l'altro si trova con dividere la stessa abitazione e la stessa attività manuale con due profughi che vengono da Roma, Aquila e Priscilla, sono stati espulsi da Roma l'editto dell'imperatore Claudio, di cui parla Svetonio, e si trovano a Corinto. Questo è l'ambiente in cui bazzica Paolo a Corinto, e sarà poi a Corinto per diversi mesi, e sappiamo come la sua presenza diventa poi il principio una accoglienza che si va allargando e che diventa il fondamento di quella che è poi una delle grandi chiese del Nuovo Testamento, la chiesa di Corinto. Ma sono tappe di una vicenda che è segnata dall'esperienza di una profonda e radicale povertà. La povertà, vedete, rispetto agli eventi che sono contrari alle sue aspettative, povertà rispetto all'Evangelo, che è rivelazione di una novità, di un'originalità, di una fecondità, di una gratuità che è prerogativa di Dio. È Lui il protagonista dell'evangelizzazione, il Dio vivente. E dunque Paolo è coinvolto in una vicenda che lo riduce al ruolo di spettatore, al ruolo di osservatore, testimone, che rende conto di come la novità di cui è protagonista lui, il Dio vivente, è attiva ed efficace nella storia umana, come l'Evangelo apre strade di conversione, strade di ritorno alla sorgente della vita, strade di rieducazione alla vita per gli uomini che arrancano in maniera piuttosto caotica, e nello stesso tempo anche illudendosi di essere protagonisti di chissà quali imprese. Pensate, abbiamo a che fare con i grandi momenti della storia antica, l'impero di Roma e tutto il resto, ed ecco la strada per ritornare alla sorgente della vita, alla vocazione originaria, alla pienezza delle relazioni, alla gratuità del vissuto articolato nella dimensione cosmica, nella dimensione sociale, nella dimensione interiore, il vissuto umano come piena corrispondenza alla vocazione alla vita. E dunque la strada si apre, l'Evangelo, e Paolo, vedete, è spettatore di una novità che è rivelazione costante di quello che lui, il Dio vivente, ha realizzato nella storia umana. C'è a monte tutta una lunga storia di preparazione, di attesa, di gemiti e di sospiri, di cadute e di rilanci, una storia che ha coinvolto totalmente la presenza del suo popolo nel contesto della grande vicenda umana, ed ecco tutte le promesse hanno trovato compimento in colui che è il Cristo di Israele, il Messia di Israele, colui che ha portato a compimento le promesse, e colui che è protagonista di quella novità per cui l'opera di Dio che chiama gli uomini alla vita è vittoriosa sulla morte. È il Signore, è il Kyrios. Fatto sta che Paolo affronta tappe, vi dicevo, segnate da un'esperienza di particolare fragilità. Tessalonica, Berea, Atene, Corinto. Sempre si rivolge lui alla sua gente, dove può e come può, come è avvenuto a Tessalonica, e l'ambiente della sinagoga non ha corrisposto come Paolo poteva desiderare. È vero che qualcuno sempre mostra interesse, qualcuno sempre si avvicina, qualcuno sempre. E poi più esattamente ci sono altri o simpatizzanti con i pochi giudei della sinagoga tessalonicese o pagani che sono stati coinvolti, si sono avvicinati, sono interessati, hanno ascoltato, e a Tessalonica è rimasto questo piccolo nucleo di chiamiamoli pure discepoli, che hanno accolto l'Evangelo e hanno avviato il cammino della vita nuova, ancora in maniera molto informe, potete ben capire, sono passate poche settimane, e ancora con motivi di confusione che poi leggendo la lettera emergeranno, ma intanto ci sono, a Tessalonica ci sono quei tali. Paolo non ne sa più niente, si trova a Corinto e è preoccupato, ci saranno ancora o no? Spazzati via anche quelli, non c'è più nessuno. E lui non può ritornare a Tessalonica, non può presentarsi, decide di inviare a Tessalonica Timoteo può muoversi liberamente. Vai a vedere. Intanto Paolo rimane solo, ne parlerà lui stesso nella lettera che leggeremo, a Corinto deve lavorare, deve sbarcare il lunario come meglio può, e intanto bazzica in quegli ambienti, e poi man mano frequenta la sinagoga, e poi ecco, l'Evangelo che determinerà delle novità sempre più significative in vista di quell'edificazione di una comunità di discepoli in cammino sulla strada della vita nuova a Corinto. Ma intanto Paolo rimane, Timoteo va e Timoteo torna. Anno 49 dopo Cristo, 49, potete stabilire questo dato con una certa sicurezza, 49. L'anno 30 è l'anno che si dà solitamente come data per la Pasqua del Signore, sono passati 19 anni, se io penso 19 anni fa, era l'altro ieri. Biagio diceva che è un figlio di 40 anni, pensa un po', ecco, l'altro ieri. Bene, 19 anni dopo la Pasqua del Signore, Paolo ha Tessalonica nel corso di quel secondo viaggio, Paolo a Corinto, Timoteo va a Tessalonica e ritorna. E Timoteo ritorna dicendo: guarda che quelli ci sono ancora. Ci sono ancora? Sorpresa! Meraviglia! Che incanto! Ci sono dei cristiani nel mondo? Ci sono dei cristiani a Tessalonica. Paolo si commuove. Ci sono ancora? Guarda un po', e Paolo scrive, ecco la nostra prima lettera di Tessalonicesi. Paolo scrive a loro, scrive a noi, guarda un po', ci sono ancora. Nello stesso tempo è vero che Paolo rispetto a una notizia del genere ritiene più che mai urgente intrattenere una conversazione che sia mirata, come vi dicevo poco prima, a fornire un linguaggio adeguato per identificare quei tali che ci sono ancora, come peraltro è un linguaggio di cui Paolo stesso ha bisogno per identificare la sua realtà di discepolo del Signore. Come funziona come si identifica, come si qualifica questa vita nuova che l'Evangelo ha suscitato nel vissuto di Paolo, di altri, di qualcun altro, quelli di Tessalonica? Che è successo? Che cosa è successo? Cosa succede quando l'Evangelo intercetta il cammino della vita umana, persona per persona, comunità, una generazione, la storia umana attraversata da questo impulso misterioso che determina una ristrutturazione di tutto il quadro? Cosa succede? Fatto sta, vedete che adesso noi leggiamo Paolo siamo tra il 49 e il 50 dopo Cristo, come vi dicevo. Paolo scrive, c'è naturalmente qui l'indirizzo, il saluto che apre la lettera nel versetto 1, poi lo svolgimento di questo scritto, in tutto sono solo 5 capitoli, ma io andrò un po' per le lunghe così passiamo un po' di tempo, si suddivide il contenuto in due parti che facilmente possiamo identificare. Adesso vi dico come già inquadrare lo sviluppo del testo che leggeremo, ma poi verificheremo direttamente. Una prima parte tutta caratterizzata da una intonazione eucaristica. Paolo ringrazia Dio perché ci sono quelli a Tessalonica, e ringrazia Dio perché ci siamo anche noi. Se leggiamo la lettera ai Tessalonicesi è per constatare che Paolo da Corinto già ringraziava perché c'è qualcuno che leggeva la sua lettera. Quelli che leggono la sua lettera sono coloro che sono motivo per Paolo perché ringrazi Dio, e il motivo per Paolo perché ringrazi Dio è che noi stiamo leggendo la sua lettera. Lui ringraziava già Dio in vista di quelli che leggeranno, noi in questo caso. Prima parte sono 3 capitoli, poi una seconda parte che ha un carattere più esortativo, capitoli 4 e 5. Allora, leggiamo. Il versetto 1 introduce lo scritto: Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa, qui leggo, dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre, nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace. Notate una formulazione molto sobria, essenziale. Tra l'altro Paolo si presenta senza titoli, attributi, altre volte dice Paolo servo, di Paolo apostolo, qui Paolo soltanto fa riferimento alla presenza accanto a lui di Silvano e Timoteo, dunque in un contesto di condivisione che Paolo prende la parola e si rivolge a quelli di Tessalonica, che sono una chiesa, ecclesia dice qui, una ecclesia. Io vi suggerisco di correggere però lì dove leggo nella mia Bibbia, suppongo anche nella vostra, dei Tessalonicesi, perché l'articolo in greco non c'è. È la chiesa di Tessalonicesi, nel senso che dire la chiesa dei Tessalonicesi, possiamo pensare che la cittadinanza tessalonicese è contenuta all'interno di una dimensione ecclesiale, ma non è così. Questa ecclesia è una piccola realtà, possiamo senz'altro darlo per scontato, è una piccola componente, una piccola presenza a Tessalonica, la chiesa che è a Tessalonica e che è di Dio. Come la formulazione più essenziale che si possa elaborare per parlare della Chiesa nella sua singolare e sacramentale identità, la Chiesa che è quel contesto comunitario, dire ecclesia certamente allude a un certo circuito di relazioni che hanno forma di un gruppo, un'assemblea, una comunità di proporzioni quantitative piuttosto variabili, in questo caso certamente minuscole, ma la Chiesa è di Dio a Tessalonica. Tessalonica è una città, Tessalonica è un mondo, Tessalonica è una cultura, Tessalonica è tra l'altro una città dell'Occidente, stando al discorso iniziale, e anche a Tessalonica, e così via, vedete, altrove nel mondo, e là dove si ha a che fare con gente che parla una propria lingua, che condivide un certo lavoro, che si dedica al... al rapporto con le urgenze della vita, dalla nascita fino alla morte, con modalità particolari a seconda dei casi, a seconda delle sensibilità, a seconda di quelle che sono le esperienze che si tramandano di generazione in generazione. Una città, un pezzo di mondo, un mondo. E ogni altro pezzo di mondo e ogni altra città in questo mondo che si chiami Tessalonica o che si chiami con i nomi dei nostri luoghi di vita. Ed ecco, a Tessalonica la Chiesa che è di Dio, di Dio, di Dio. E questo modo di indirizzare lo scritto è già per noi molto istruttivo. C'è nelle cose di questo mondo, nelle vicende della storia umana, nelle misure di spazio e di tempo che sono proprie di una entità sociale che si abbarbica a una zolla di terra, c'è una presenza che è rivelazione di Dio, che è dimostrazione energica, risolutiva, travolgente della, del suo mistero, nella sua gratuità assoluta. È di Dio a Tessalonica, questa ecclesia. E Paolo scrive, vedete adesso, subito facendo appello al mistero di Dio, con una duplice indicazione: Padre, la paternità di Dio, e poi il Signore Gesù Cristo, la signoria di Gesù che è il Cristo, che è il Messia di Israele. La paternità di Dio, la signoria di Gesù Messia, è il mistero di Dio. Vedete, quando poi aggiunge grazie a voi e pace, questo è il vero e proprio saluto, il saluto è duplice alla maniera greca, grazie a voi, e alla maniera ebraica, pace a voi, shalom, è anche un augurio, è anche una benedizione, e quando dice grazia è come se ci rimandasse a quello che è il criterio in base al quale siamo in grado di ricapitolare tutta la storia del passato, la storia di un popolo, la storia dei popoli, la storia dell'umanità intera, che è rivelazione della paternità di Dio. Tutto del passato è rivelazione della paternità di Dio, di come il grembo paterno e il grembo fecondo e il grembo materno del Dio vivente si è rispalancato per noi. E quando dice pace a voi, ecco, qui vedete è il titolo adeguato per sintetizzare il compimento futuro di quel disegno messianico che fu annunciato a Israele, che è stato custodito, che è stato interpretato, reinterpretato nel corso delle generazioni. Ma adesso vedete questa promessa messianica, questo annuncio messianico, questa proiezione messianica verso il compimento futuro di tutte le promesse, noi siamo in grado di riconoscere, proclamare nella signoria di Gesù. Signoria di Gesù. Il figlio, la paternità di Dio, la figliolanza di Gesù, che nell'adempimento della sua missione ha portato a compimento le promesse. Ecco il Messia di Israele, ed è Signore, vittorioso sulla morte. La paternità di Dio, la signoria di Gesù. Fatto sta che adesso, dal versetto 2, ha inizio la prima parte della nostra lettera, che si sviluppa fino a tutto il capitolo 3, come già vi dicevo, e che è caratterizzata da una intonazione eucaristica. Paolo ringrazia, ed ecco qui subito, versetto 2, ringraziamo sempre Dio per tutti voi. Ringraziamo, Eucharistumen, dice, Eucharistumen. Ecco, Paolo sta facendo Eucaristia. Ringraziamo sempre Dio per tutti voi. Io ringrazio Dio perché ci siete. A Tessalonica ci siete ancora, proprio voi. Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, continuamente memori. Dunque, Paolo adesso dà una illustrazione del contenuto, per dir così, di questo ringraziamento. Ringrazio Dio perché ci siete, ma ringrazio Dio perché ricordo di voi quello che siete. E quando dice ricordo di voi quello che siete, non intende richiamare, non so, quel tale che aveva gli occhi verdi e quell'altro che invece le vestiva con un panno di lana, o quell'altro, metteteci quello che volete, quell'altro che raccontava barzellette, o ricordo di voi. Che cosa ricordo io di voi? Che cosa ricordo io di voi? Qual è il contenuto che è motivo per me da esprimere nel ringraziamento a Dio? Perché ringrazio Dio? Perché ci siete. Cosa vuol dire che ci siete? E che ci siete nella vita nuova, che ci siete nella vita nuova, che ci siete testimoni per me di quella vita nuova che è la vita che io in tutti i modi desidero condividere con voi. E desidero elaborare insieme con voi un linguaggio che ci consenta di comunicare, vedete, non soltanto nella dimensione empirico-fotografica delle memorie, ma comunicare nella radicale profondità di questa esperienza nuova per cui voi ci siete a Tessalonica e io a Corinto. E qui vedete, Paolo adesso prosegue dal versetto 3, quando dice memori, ecco che cosa ricordo di voi. Nella mia Bibbia leggo subito davanti a Dio e Padre nostro. Vedete che questa espressione davanti a Dio e Padre nostro dovrebbe essere spostata alla fine del versetto 3. E allora leggo dall'inizio del versetto: memori del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella carità, della vostra costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Forse la nuova traduzione sistema le cose come in questo caso è opportuno. Fatto sta, vedete che qui bisogna che subito teniamo conto di questo segnale così potente che Paolo mette subito in evidenza quando parla di una misteriosa relazione con il Signore nostro Gesù Cristo. colui che è Kyrios, che è Signore, ma ha relazione con noi, Gesù, ma tra lui e noi c'è di mezzo la morte? Tra lui e noi c'è di mezzo la sua vittoria gloriosa, ha intronizzato lui? Ma a maggior ragione tra lui e noi è una distanza incolmabile. Tra lui e noi, se lui è protagonista di un'impresa così strabiliante per cui è vittorioso sulla morte, la distanza che ci separa è più che mai un abisso incolmabile. Ed invece tra lui e noi è instaurato un rapporto di vita. Questa è una novità. Noi siamo in relazione con la Signoria di Gesù, il Cristo, il Messia di Israele. Sì, ma in relazione con Lui vivente, con Lui glorioso, con Lui vincitore sulla morte, con Lui che ormai è trionfante e intronizzato. È il Kyrios. E vedete, un'affermazione del genere è un'affermazione poderosa, poderosa. Nella nostra condizione attuale, Paolo a Corinto, quelli a Tessalonica, noi qui, noi siamo coinvolti in una misteriosissima comunione di vita con colui che è ormai vivente nella gloria intramontabile della sua resurrezione. E allora vedete, questa misteriosa relazione su cui Paolo adesso vuole puntare l'attenzione, perché è questo che è il motivo per cui ci siete voi e ci sono io, è questa relazione con il Kyrios, con il Signore. Questa relazione adesso Paolo vedete, dice, è strutturata secondo tre direttrici. Come avviene che noi siamo in relazione con il Kyrios, che è così lontano, che è così diverso, che è così ormai protagonista di una novità che non corrisponde alle nostre misure condizionate dai limiti della nostra condizione attuale e per di più prigionieri della morte come siamo, eppure siamo in relazione, ecco, in relazione con il Colchino. E tre direttrici come dire di strutturale inserimento nella comunione con lui, con la sua Signoria, che qui adesso Paolo esplicita mediante le espressioni che ho appena letto. Il vostro impegno nella fede, la vostra operosità nella carità, la vostra costante speranza. Notate che compaiono termini che noi conosciamo. Fede, carità, speranza, noi diremo, beh, non è più teologale, lo sapevamo già. Siamo già, perché quando abbiamo studiato il catechismo c'è qualcuno già detto che sono le virtù teologali. Ecco, siamo già, soltanto che Paolo non ha studiato il catechismo, non ha fatto la prima comunione, neanche la cresima, non ha fatto niente. Paolo conosce questi termini sono termini che appartengono alla rivelazione antico testamentaria, fede, carità, speranza, certo. Ma lui li rievoca e li reinterpreta e adesso dice, vedete, in primo luogo quello che la mia vita traduce con impegno nella fede è ergon tis pisteos in greco, è l'operosità della fede. È la fede? Ma vedete, subito un tocco originale, è Paolo teologo, è Paolo pastore, è Paolo evangelizzatore, è la fede che nella sua accezione più comune è garanzia di una sicurezza per chi può piantarsi su un terreno solido. Ecco, la fede, tutto quello che ha a che fare con il vocabolario della fede nell'Antico Testamento ha a che fare con questi motivi di solidità, di stabilità. C'è una retrovia che fa la piattaforma su cui possiamo impiantarci, la fede, e qui vedete lui parla di una fede che è operosa, l'operosità della fede è una fede che non garantisce le spalle, ma che promuove lo slancio, il cammino, l'impatto con il mondo. Dopodiché dice qui la mia Bibbia traduce con operosità della carità, copos fis agapis, come dice una traduzione?
Fatica.
La fatica, ecco, copos è la fatica, la fatica dell'agapi, l'agapi è l'amore. L'amore, sì, se ne parla ampiamente, in lungo e in largo, nessuno può dimenticarsene. Parla di quella che è tutta la dinamica affettiva, l'esercizio della volontà, ma vedete anche qui c'è una novità, perché rispetto a quel modo di intendere, di esercitare l'amore come modalità di appropriazione, di riduzione dell'oggetto desiderato, bramato, vagheggiato, amato e ricercato, oggetto, le cose, le persone, come riduzione a una misura che è determinata dalla propria aspettativa, dalla propria istanza interiore, da quel bisogno che accende nel cuore umano un desiderio dirompente. Ed ecco, adesso parla di un amore che è disponibile alla fatica, la fatica dell'agapi. È l'amore ed è tutta la dinamica dell'affettività implicata in questa prospettiva originale per Paolo, che proietta il vissuto umano in una dimensione di disponibilità a attraversare tutte le situazioni faticose, inutile che stia ad illustrare meglio, per un motivo d'amore. Questa capacità di amare laddove la fatica ci condiziona, ci stringe, ci opprime, ci schiaccia. Amare. È un vocabolo che viene da lontano, ma Paolo subito, vedete qui in modo così fulminante, coglie una novità, è la capacità di amare che è in grado di farsi carico di tutte le fatiche. E poi dice: la hypomonitis elpidos, la mia Bibbia traduce con la costante speranza. Notate bene che sono modalità strutturali di inserimento nella comunione con il Signore Gesù Cristo. Com'è vero che siamo in comunione con Lui? Per come la fede è divenuta motore in grado di guidarci su strade impervie, impreviste, avventurose, ma una operosità instancabile. Siamo in relazione con Lui perché ci è data questa capacità di amare, e amare, vedete, in quella che è l'urgenza della nostra affettività aperta a relazioni gratuite, sì, in modo da passare attraverso tutte le ostilità possibili, immaginabili e di fatto sperimentate. E adesso la speranza qui, vedete, messa in connessione con il termine ipomonì vuol dire resistenza, vuol dire capacità di stare sotto un carico e portare il peso. Ipomonì, termine che da volte viene tradotto con pazienza, da volte viene tradotto esso stesso come speranza. L'ipomonì nel Nuovo Testamento compare più volte questo termine. Ed ecco, vedete qui Paolo parla della speranza, ma anche in questo caso c'è subito una novità nel suo modo di esprimersi, perché vedete, dire speranza è come intendere una prospettiva ideale, un vagheggiamento magari intenso, appassionato, verso un orizzonte che si proietta dinanzi a noi senza limiti, ed ecco, rispetto a questa modalità di sostenere il cammino della vita come un sostenere, gestire il cammino della vita come una aspirazione a una meta ancora non raggiunta, speranza. Ma qui parla di una speranza che è fondata, che è radicata, che è impiantata, la costante speranza, la ipomonitis elpidus, la nostra speranza non fluttua nel vuoto, la nostra speranza non è una proiezione ideale che spazia nelle misure del sogno, la nostra speranza è piantata su un fondamento incrollabile, è una speranza che apre dinanzi a noi e proietta noi stessi verso l'orizzonte definitivo. Noi ne abbiamo già il fondamento e su quel fondamento siamo già impiantati. Tutto questo, vedete, Paolo coglie e mette a fuoco come caratteristica inconfondibile del nostro inserimento nella comunione con la Signoria di Cristo, con Lui che nella sua carne umana è morto e nella sua carne umana è glorificato e vivente. Noi siamo in comunione con Lui, viviamo già, respiriamo già, operiamo, amiamo, speriamo già in comunione con Lui. La nostra vita è tutta ristrutturata in relazione con Lui, Kyrios, Signore, e per questo possiamo presentarci davanti a Dio e chiamarlo Padre nostro. Vedete versetto 3? Siamo alle prese con le prime battute del primo scritto del Nuovo Testamento. Padre nostro, ci sono dei cristiani nel mondo, sono quelli che dicono Padre nostro, questo lo sapevamo già, sì. Non avevamo bisogno di essere San Paolo, lo sapevamo già, me l'aveva detto la suora con cui ho fatto il catechismo. Sì, soltanto che Paolo, vedete, ci sono dei cristiani nel mondo, quelli che sono coinvolti in quella situazione nuova, in quella prospettiva di una vita ristrutturata, in comunione con la Signoria di Cristo, morto, risorto. Ed ecco coloro che sono in grado di rivolgersi a Dio e dire Padre nostro. Paolo a Corinto, Italia e Tessalonica. Padre nostro, davanti a Dio, Padre nostro. E qui vedete, Paolo prosegue dicendo versetto 4, noi ben sappiamo, ecco, fratelli, anche qui notate che Paolo dice fratelli, è la prima volta che usa questa terminologia, noi siamo abituati, no? Fratelli, così, mi raccomando, fate le elemosine, fratelli. Non dimenticate le necessità della carità sparrocchiale, fratelli, se no mi strozzo, fratelli. Insomma, fratelli, Paolo è un giudeo, tra l'altro, questi di Tessalonica, questa piccola realtà comunitaria composta prevalentemente da discepoli che provengono dal paganesimo, prevalentemente, piccola realtà, ma Paolo dice fratelli, e non è mica poco. Appena detto Padre nostro, è in continuità con quello che ha appena affermato, che adesso dice fratelli. E io che cosa so di voi? Noi sappiamo bene, fratelli, amati da Dio, che siete stati eletti da Lui. Vedete, io so di voi che siete amati da Dio. Che siete i gapimeni, amati da Dio. Io so questo di voi. Già, so come vi chiamate, so dove abitate, so cosa mangiate, so quale medico andate per fare la TAC, so tante cose di voi. So di voi che siete amati da Dio. Siamo all'inizio del Nuovo Testamento, vedete. Io so di voi, Tessalonica. Qualche settimana ci siamo frequentati, che siete amati da Dio e che siete stati eletti da Lui, che siete stati raggiunti da quella iniziativa di Dio che sceglie. Questa è una rivelazione che è andata man mano maturando attraverso tutta la storia della salvezza, è la linea portante di quella storia nella quale è stato coinvolto il popolo di Israele, a cui Paolo appartiene. Una scelta, essere oggetto di una scelta, essere coinvolti in una relazione elettiva, essere amati, e amati, vedete, non semplicemente come destinatari di una rivelazione di bontà, ma amati nel senso di essere coinvolti in una relazione di reciprocità. Siete eletti da Dio, so di voi questo. E vedete che le affermazioni di Paolo qui all'inizio della nostra lettera sono veramente programmatiche. Sono veramente dotati di una pregnanza pressoché inesauribile, che imposta tutto quello che riguarda la vita nuova, la vita cristiana, come diciamo noi, la presenza della Chiesa. E adesso subito Paolo dice il nostro Evangelo. Ecco il termine su cui io insistevo inizialmente, che compare qui e che adesso serve a sintetizzare tante cose per Paolo. Che cosa è avvenuto a Tessalonica per cui... siamo fratelli per quello che io so di voi, voi adesso dirà sapete anche di me. C'è di mezzo l'Evangelo, eccolo qui. Il nostro Evangelo infatti non si è diffuso tra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione, come ben sapete che siamo stati in mezzo a voi per il vostro bene. Così fino al versetto 5. Quello che io so di voi, diceva all'inizio del versetto 4, quello che voi sapete di me, dice adesso alla fine del versetto 5. Voi che provenite da un mondo pagano, io che sono un giudeo, dove la conoscenza di cui Paolo parla appunto ha a che fare con quella scoperta di come sia instaurato un rapporto di comunione che supera le distanze di ordine fisico, di ordine culturale, di ordine sociale, di appartenenza all'uno all'altro popolo e fratelli, per come siamo in comunione con la Signoria di Gesù, il Messia. Ed ecco, dinanzi alla paternità di Dio, io so di voi, voi sapete di me. E vedete che quando Paolo parla qui adesso, come già dicevo a modo mio precedentemente, del suo Evangelo, parla di un impulso energico che ha travolto ogni resistenza, si è diffuso tra voi non soltanto per mezzo della parola. La parola di Paolo non è mancata, certo, una parola che però è sempre stata coerente, intrinsecamente fusa con la sua presenza personale. Voi sapete di me, e infatti su questo ritornerà dopo, non soltanto quello che Paolo ha detto, ma il suo modo di essere presente a Tessalonica. E la mia parola, certo, ma con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione. Dunque è l'opera dello Spirito di Dio, il soffio del Dio vivente, il respiro stesso della vita di Dio, e l'Evangelo si è introdotto nella vicenda personale, che poi in realtà confluisce in un itinerario comunitario di quei tali a Tessalonica che hanno avuto a che fare con Paolo. Una parola, un messaggio eh, una corrente energica, potentissima, che ha dato una nuova capacità di respirare alla vostra vita. E voi sapete di me che la mia presenza in mezzo a voi per il vostro bene, quella presenza che è stata benefica per voi, ma quella presenza a cui voi avete aderito, che voi avete corrisposto, nella quale voi vi siete coinvolti, vi siete impegnati, adesso ci siete ancora. Tutto questo è avvenuto a Tessalonica. E su questo, vedete, Paolo adesso vuole ancora ritornare. L'Evangelo. Come che cosa è avvenuto a Tessalonica? Ne parlerà ancora nelle pagine successive, ma noi vediamo di arrivare rapidamente alla fine del capitolo primo e poi ci fermiamo questa sera. Volevo arrivare più avanti, ma poi mi perdo nelle chiacchiere, come sapete, in età avanzata succede. Ed ecco l'Evangelo, già. E poi vedete, è questione fondamentalissima questa. Ma cos'è l'Evangelo? Ma come funziona l'Evangelo? Ma cosa succede? Come si può dire che la vita umana è cambiata? Che la nostra vita è la vita nuova? E allora Paolo adesso dice, dal versetto 6 fino al versetto 7, quello che quelli di Tessalonica hanno accolto, l'Evangelo da loro, accettato, vedete, anche senza un linguaggio, non, questi di Tessalonica non hanno parole adeguate. Paolo da parte sua ci mette tutta la sua competenza magistrale, non c'è dubbio, e li vuole aiutare e aiuta se stesso contemporaneamente. Voi avete accolto l'Evangelo e d'altra parte poi dal versetto 8 Paolo ci parla, tra un momento leggiamo, di come lui stesso ha ricevuto beneficio in base a quella situazione nuova che è stata registrata a Tessalonica dal momento che quei tali hanno accolto l'Evangelo, e come questa novità si è ridondata a vantaggio di Paolo e si è attivato così un circuito che è espressione di quella inesauribile fecondità della vita nuova nella comunione con la Signoria di Gesù, per cui siamo fratelli al cospetto di Dio Padre nostro. Allora qui dice il versetto 6: e voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a grande tribolazione. La parola, il Logos, di nuovo qui il termine che già abbiamo incontrato, voi avete accolto una parola, ma una parola, vedete, insieme con un riflesso luminoso. Quando dice imitatori nostri, è vero, quella parola, ma quella parola, così come è stata interpretata operativamente da una presenza, imitatori nostri, una presenza che ha offerto un'immagine nella quale quei tali tessalonici sono potuti specchiare questo messaggio che viene da lontano. Pensate a come l'applicazione dei profeti è attraversata dall'annuncio di un volto da contemplare, il volto del servo, dirà il secondo Isaia, capitoli 52-53 del libro di Isaia, appunto, la gloria che splende sul volto del servo, rifiutato, umiliato, mortificato, condannato a morte, lo splendore maestoso, glorioso, luminoso, incandescente, vi siete specchiati. E vedete, è di volto in volto, è dal servo che ha portato a compimento la sua missione in mezzo a noi, che adesso l'Evangelo cresce, vedete, attraverso la parola che possiamo comunicare tra di noi, ma cresce per come di volto in volto ci stiamo specchiando da una generazione all'altra, da un cristiano all'altro. È lo splendore di quel volto che si è riflesso sul volto dei primi, e così quelli che si aggiungono, e così Paolo, e così quelli che a Tessalonica si sono specchiati, e nello stesso tempo è il volto del Kyrios, del Signore, nello stesso tempo avete accolto la parola, e quindi la gioia, e la gioia, vedete, in mezzo a tutte le tribolazioni che non sono mancate. Lo stesso Paolo è stato appunto esposto lì a un'aggressione che lo ha costretto ad allontanarsi, l'hanno consigliato e con molta energia i suoi collaboratori, i suoi amici di andarsene, e così sono andate le cose, come vi raccontavo inizialmente. Ma adesso voi a Tessalonica insomma hanno avuto da affrontare alcuni guai senza meglio precisare adesso, in mezzo a grande tribolazione, grande gioia. La presenza veramente incantevole di questa bellezza, che è prerogativa di una vita nuova che insegnata ancora tanti affanni, motivi di ostilità, avversioni, insufficienze, e d'altra parte siete diventati addirittura modello a tutti i credenti che sono nella Macedonia e nella Caia. Vedete come si va di rimbalzo in rimbalzo, quella luce che passa attraverso i volti che si rispecchiano tra di loro, e voi che avete ritrovato in me un segnale luminoso in cui specchiarvi, voi siete diventati tipos, modello per tutti i credenti e già per altri, e vedete, è già una novità che diventa un riferimento esemplare per altri, al modo appunto di questo proiettarsi sempre più diffusivo di uno splendore che conferisce al volto umano, segnato da tutte le esperienze più o meno pesanti e drammatiche che non mancano mai, la dignità, il fascino, che è proprio di una creatura amata da Dio, e di una creatura che è sigillata nella comunione con il mistero glorioso di quel servo che nella sua carne umana ha patito la morte. Nel contesto della ingiustizia più feroce. Ebbene, e adesso dice, già si parla di voi, e Paolo prosegue qui, infatti la parola del Signore riecheggia, vedete, Timoteo è ritornato e gli porta tante notizie, non solo quelle che sono, ci sono ancora, ma c'è una certa risonanza che sta crescendo, già si parla di voi, e la parola del Signore riecheggia per mezzo vostro, non soltanto in Macedonia e nella Caia, ma la fama della vostra fede in Dio. Paolo qui si entusiasma, forse preso dal fervore, e attribuisce a questi Tessalonica una fecondità già missionaria, pastorale, forse oltre le misure della realtà, ma non importa, si parla di voi, la fama della vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, di modo che non abbiamo più bisogno di parlarne, perché sono gli altri che parlano a me di voi. È interessante, perché Paolo si mette qui nell'atteggiamento non di colui che evangelizza, ma di colui che riceve l'Evangelo. Non è evangelizzatore, ma è evangelizzato. E adesso siete voi, attraverso le vicende di cui siete protagonisti e di cui ricevo notizia, che siete motivo di consolazione per me, di evangelizzazione per me, di modo io non ho bisogno di parlare di voi, perché sono loro quelli che sono stati informati circa la novità della vostra vita, sono loro infatti a parlare di noi, dicendo come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo figlio che egli ha resuscitato dai morti, Gesù, che ci libera dall'ira ventura. Accelero un po' la lettura, sono già quasi le 8:30, quindi neanche ci fermiamo, e la volta prossima, se Dio vuole, ripartiremo proprio da qui. Ma notate fin da adesso che qui compare un termine che Paolo rimetterà poi in evidenza immediatamente dopo, tradotto nel versetto 9, dicendo come noi siamo venuti in mezzo a voi. Vedete che in greco questo è un sostantivo, il nostro ingresso in mezzo a voi, come noi siamo venuti in mezzo a voi, il nostro isodos è questo termine, exodos è l'uscita, isodos è l'ingresso, e la nostra entrata, che vedete non è soltanto un modo per descrivere fisicamente il passaggio di una soglia, è un modo di porte, è un modo di presentarsi, un modo di entrare in relazione, il nostro modo di entrare. C'è una teologia dell'isodo, noi siamo più abituati a ragionare su una teologia dell'esodo, in cui non si può fare a meno, l'uscita. C'è una teologia dell'isodo, dell'ingresso. D'altronde è tutta la storia della salvezza, per entrare nella terra. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Per entrare nella terra, come bisogna fare per entrare? Per entrare nella vita, per entrare nel regno, cosa bisogna fare? Quelli che chiedono a Gesù. L'isodos, l'ingresso. Nel mondo? Per stare al mondo che devo fare? E come è avvenuto che io sono entrato presso di voi? Vedete, questo per Paolo è la sintesi della evangelizzazione svolta a Tessalonica. Il suo modo di entrare. Loro me ne parlano e adesso su questo. Ma che cosa veramente è avvenuto quando io sono entrato? Vedete che il capitolo 2, versetto 1 si apre esattamente così, ma ne riparleremo. Voi stessi, infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta è il nostro termine, che è il nostro ingresso in mezzo a voi. Cosa vuol dire evangelizzare? E vuol dire essere presenti in mezzo alla gente di questo mondo in maniera tale che l'Evangelo si manifesti e realizzi la sua fecondità a vantaggio di tutti. E quello che è avvenuto a Tessalonica qui viene sintetizzato come l'abbandono dell'idolatria, vi siete convertiti a Dio allontanandovi dagli idoli ed ecco il Dio vive vero, e quindi l'attesa della venuta gloriosa del figlio che è risorto dai morti, è glorioso ed è intronizzato, ed ecco noi lo chiamiamo per nome. Questo chiamarlo per nome Gesù è il modo per esprimere il vincolo di comunione che ci sigilla nella condivisione della sua signoria, colui che è intronizzato nella gloria, che attendiamo come signore del cielo e della terra, è colui a cui noi ci rivolgiamo con il nome che è espressione della intimità, della familiarità, della vicinanza, della solidarietà più semplice e più profonda, più vera e più vitale. Si chiama Gesù. Siete passati dall'idolatria al Dio vivo e vero, chiamate per nome Gesù, il figlio intronizzato, quella sua carne glorificata che è il motivo che dall'interno ristruttura tutto il nostro modo di stare al mondo e di attendere la sua venuta finale. Questo modo di stare al mondo cambia, è cambiato. Perché? Perché l'Evangelo è attivo, E l'Evangelo è potenza di Dio che ristruttura tutto il nostro sistema, il nostro quadro organizzativo, l'intreccio delle nostre relazioni tra di noi, con gli altri, vicini, lontani, con le cose, il mondo, il passato, il futuro. Cosa è avvenuto quando io sono entrato a Tessalonica? E adesso Paolo su questo rifletterà, ma noi ci fermiamo qui.